5 novembre. In questi giorni non ho avuto un minuto di tempo per scrivere nel mio caro giornalino e anche oggi ne ho pochissimo perché ho da fare le lezioni. Proprio così. Si sono riaperte le scuole e io ho messo giudizio e voglio proprio studiare sul serio e farmi onore, come dice la mamma. Con tutto questo non posso esimermi di mettere qui, nel giornalino delle mie memorie, il ritratto del professore di latino, che è così buffo, specialmente quando vuol fare il terribile e grida «Tutti zitti! Tutti fermi! E guai se vedo muovere un muscolo del viso!» Per questo noi altri, fino dai primi giorni, gli abbiamo messo il soprannome di «Muscolo». E ora non glielo leva più nessuno. Campasse mill'anni. In questi giorni, in casa nulla di nuovo. L'avvocato Maralli va sempre migliorando e tra un paio di giorni il dottore gli sfascerà l'occhio e gli permetterà di riveder la luce. Ieri venne in casa una commissione del Partito Socialista per rallegrarsi con lui della guarigione. E c'è stato un po' di battibecco tra la mamma e il babbo, perché la mamma non voleva lasciar passare questi eresiarchi, come li chiama lei, e il babbo invece li fece entrare in camera dell'avvocato, che mi fece proprio ridere, perché disse «Sono molto contento di vedervi», mentre invece erano tutti al buio. Basta, dopo che furono andati via, il Maralli, parlando col babbo, gli disse che era proprio felice di aver avuto in questa circostanza tante manifestazioni di stima e di simpatia dalla cittadinanza. E pensare che sul principio, a sentir quelli di casa mia, pareva che l'avessi ammazzato. Sei novembre. Ieri, mentre studiavo la grammatica latina, stando attento a quel che dicevano tra loro la mamma e Ada, ne ho sentita una carina. Si tratta della signora Olga e della sua pretesa cleptomania. Pare dunque che la mamma abbia avvertito della cosa, con tutta la delicatezza possibile, il marito della signora Olga, che è il signor Luigi. Un bolognese che discorre in napoletano quando discorre, ma discorre poco perché è burbero e pare che ce l'abbia con tutti, benché invece sia il più buon uomo di questo mondo, pieno di cuore e che vuol bene ai ragazzi e li sa compatire. Il signor Luigi, a quanto ho sentito, rimase molto sorpreso della notizia che gli dette la mamma e stentava a crederci. Ma quando toccò con mano che l'orologio della signora Olga era quello della mamma, si convinse e con una scusa fece visitare sua moglie da un celebre dottore, il quale sentenziò che la cosa era possibilissima, trattandosi di un temperamento molto nervoso, e prescrisse una cura ricostituente. Il fatto che le hanno ordinato questa cura l'ha raccontato lei ieri sera alla mamma, ma lei crede che sia per una malattia di debolezza che il medico le ha riscontrato e ha detto, anzi, che se l'è levata di testa lui perché lei sta benissimo e che fa la cura unicamente per contentar suo marito. Naturalmente io mi son divertito molto a questa scena e spero di divertirmi anche di più in seguito. Intanto stamani ho colto il momento che nessuno badava a me e sono andato in camera di Ada, dove ho preso tutti i fazzoletti che ho trovato. Poi, passando dal salotto da pranzo, ho preso l'ampolliera d'argento e me la son nascosta sotto alla blusa. E finalmente sono andato in giardino. Ho chiamato Marinella e con la scusa di fare a nascondersi, sono andato a casa sua e ho lasciato l'ampolliera nella sua stanza da pranzo. In quanto ai fazzoletti li ho dati a Marinella, dicendole di portarli in camera della sua mamma, ciò che ha fatto subito. E di lei son sicuro, perché Marinella è una bambina piuttosto silenziosa e sa tenere il segreto. E ora aspettiamo quest'altro atto della commedia. Novembre. Stamani a scuola, alla lezione di latino, ne è successa una che merita davvero d'esser raccontata. Renzo, che sta di posto accanto a me, aveva portato un po' di pece presa nel negozio di suo zio, che fa il calzolaio. E io, colto il momento che un compagno che è davanti a noi si era alzato per andare a dir la lezione, ho steso ben bene questa pallottolina di pece nel posto dove sta a sedere questo ragazzo, che è Mario Betti, ma noi si chiama Milordo, perché va vestito tutto per l'appunto e all'inglese, mentre invece ha sempre il collo e gli orecchi così sudici che pare proprio uno spazzaturaio travestito da signore. Naturalmente, quando è ritornato al suo posto, non si è accorto di niente. Ma dopo un po' di tempo, la pece sulla quale stava a sedere gli s'era riscaldata sotto e ha fatto presa sui calzoni, in modo che egli, nel muoversi e nel sentirsi tirare per di dietro, ha cominciato a borbottare e a smaniare. Il professore se n'è accorto. E allora tra Muscolo e Milordo è avvenuta una scena da crepar dal ridere.
«Che c'è lì? Che ha il Betti?»
«Ecco io!»
«Zitto!»
«Ma
fermo!»
«Ma io non posso!»
«Zitto e fermo! Guai se lo vedo muovere un muscolo!»
«Ma scusi, io non posso!»
«Non può? Non può star zitto né fermo?» «Allora esca dal suo posto!»
«Ma io non posso...»
«Vada fuori di scuola!»
«Non posso!»
«Ah!»
E con un ruggito, Muscolo si è scagliato sul povero Milordo e, afferratolo per un braccio, lo ha tirato fuori del banco con l'intenzione di buttarlo fuori di scuola. Ma l'ha lasciato subito perché ha sentito un gran... E si è accorto che un pezzo dei calzoni di quel povero ragazzo era rimasto attaccato sul sedile. Muscolo è rimasto male, ma è rimasto peggio il Milordo, e bisognava vederli tutti e due impappinati a guardarsi in faccia, senza che nessun dei due si potesse spiegare l'accaduto. Una risata clamorosa è rimbombata nella classe. E il professore, rovesciando su tutti la sua rabbia, ha urlato:
«Tutti fermi! Tutti zitti! Guai se!»
Ma non ha avuto il coraggio di finire il suo solito ritornello. Eh sì, altro che Muscolo! Tutta la scolaresca era a bocca spalancata, ed era impossibile, anche volendo, che qualcuno si potesse frenare. Basta. Dopo, per questo fatto, è venuto il preside e per l'affare della pece siamo stati interrogati in 7 o 8 di noi altri, che stiamo nel banco dietro a quello del Milordo. Ma non ci sono state spiate, fortunatamente, e la cosa è rimasta lì. Però il preside, guardandomi fisso, ha detto:
«Stia attento chi è stato, che può essere che la paghi quando meno se l'aspetta».
Oggi il dottore ha sfasciato l'occhio all'avvocato Maralli e ha detto che domani potrà incominciare a tenere l'imposta della finestra un po' aperta, in modo che passi nella camera appena un filo di luce. La mamma e Ada sono andate a rendere la visita alla signora Olga. E quando son tornate, ho sentito che dicevano fra loro: «Hai visto? Aveva un altro fazzoletto mio. E l'ampolliera d'argento? Ma io mi domando come avrà fatto a portar via l'ampolliera. Dove se la sarà nascosta? È proprio una malattia seria. Bisogna avvertire suo marito stasera stessa». Io ridevo dentro di me, ma ho fatto finta di nulla e anzi ho detto a un tratto: «Chi è malato, mamma?»
«Nessuno»,
ha risposto subito Ada, con quella sua solita aria di superiorità, come per dire che io, essendo un ragazzo, non devo saper niente. E pensare che invece ne so tanto più di loro. Novembre. Sono diversi giorni che non scrivo nulla nel mio giornalino e questo dipende dall'avere avuto in questo tempo troppo da lavorare per la scuola. Basta dire che sono stato mandato via due volte perché appunto con tutta la mia buona volontà non ero arrivato a far tutto il compito che ci avevan dato. Ma oggi non posso proprio fare a meno di registrare qui, in queste pagine, dove confido tutti i miei pensieri, una grande notizia. Una notizia strepitosa, che dimostra come i ragazzi, anche quando fanno del male, in fondo lo fanno sempre a fin di bene, mentre i grandi, per quel gran viziaccio di esagerare che hanno, ci perseguitano ingiustamente, perché qualche volta son costretti a riconoscere il loro torto, come sarebbe appunto nel caso nostro. Ecco la grande notizia. L'avvocato Maralli, iersera, in una lunga conversazione che ha avuto col babbo... gli ha chiesto la mano di Virginia. Questo fatto ha messo la rivoluzione in casa. La mamma, appena l'ha saputo, si è messa a urlare che sarebbe stato un delitto il sacrificare una povera figliuola nelle mani di quell'uomo senza principi e senza religione, e che lei non avrebbe mai e poi mai dato il suo consenso. Il babbo, invece, sostiene che il Maralli è un ottimo partito per Virginia, sotto tutti gli aspetti, perché è un giovane molto avveduto e che farà carriera, e che bisogna adattarsi ai tempi, molto più che oggi l'essere socialista non è una cosa brutta come 20 anni sono. Virginia dà ragione al babbo e ha detto che il Maralli è quel che si può desiderare di meglio, e che lei, giacché si è presentata l'occasione di accasarsi, non se la vuol lasciar scappare. Anche io avrei piacere che questo sposalizio si facesse, perché così ci sarà un altro pranzo di nozze, e chissà quanti dolci e quanto rosolio. Novembre. Stamani Ada ha pianto e strepitato con la mamma, perché dice che non è giusto che anche Virginia si sposi mentre lei deve marcire in casa, condannata a restare zitellona come la zia Bettina, e che se il babbo dà il permesso a Virginia di sposare un socialista, non c'è ragione di proibire a lei di sposare il De Renzis, che è povero, ma è un giovane distinto, e che in seguito potrà farsi una bella posizione. Novembre. Le bambine in generale sono dei veri tormenti e non somigliano punto a noi ragazzi. Ora ne verrà una in casa nostra a passare una settimana e mi ci vorrà una bella pazienza. Ma la mamma, se sarò buono, mi ha promesso di regalarmi una bicicletta e io farò il possibile per dimostrarmi gentile con questa bambina che, a quanto ho sentito, deve arrivare domani. È questa la sesta volta, a far poco, che mi promettono un velocipede e pare impossibile. Tutte le volte è successo qualche cosa che mi ha impedito di averlo. Speriamo che questa sia la buona. La bambina che si aspetta è una nipotina dell'avvocato Maralli, il quale ha scritto a una certa signora Merope Castelli, che è una sua sorella maritata a Bologna, di venire qui con la figlia per conoscere la sua futura cognata, che sarebbe la mia sorella Virginia. Ormai pare che per lo sposalizio tutto sia concluso, e tanto la mamma che l'Ada iersera, dopo una gran predica fatta dal babbo, hanno finito con l'acconsentire. Novembre. Siamo andati alla stazione a prendere la signora Merope Castelli e Maria, che a vederla è una bambina qualunque, ma che discorre in bolognese, in modo che fa proprio ridere, perché non ci si capisce niente. Tutti in casa sono felici e contenti che siano venute queste nostre future parenti, e anche io ne godo moltissimo, tanto più che Caterina ha preparato due bei dolci, uno con la crema e uno con la conserva di frutta, perché ciascuno scelga secondo il proprio gusto, come farò io, che non avendo preferenze, li sceglierò tutte e due. Novembre. È passato un giorno della settimana e ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per essere buono come promisi l'altro giorno alla mamma. Ieri, dopo scuola, ho fatto i balocchi con Maria e l'ho trattata molto bene, adattandomi a giocare tutto il giorno con la sua bambola, che è molto bella, ma è anche parecchio noiosa. La bambola di Maria si chiama Flora ed è grande quasi quanto la sua padroncina. Ma l'unica cosa di divertente che abbia questa bambola è il movimento degli occhi, che quando è ritta stanno aperti e quando la si mette a giacere si chiudono. Io ho voluto capacitarmi di questa cosa e... le ho fatto un buco nella testa, dal quale ho potuto capire che il movimento era regolato da un meccanismo interno molto facile a capirsi. Infatti l'ho smontato e ho spiegato a Maria come stavano le cose, ed ella si è interessata alla spiegazione. Ma dopo, quando ho visto che gli occhi della bambola erano rimasti storti e non si chiudevano più, si è messa a piangere, come se le fosse accaduta una disgrazia sul serio. Come sono sciocche le bambine! La Maria ha fatto la spia al suo zio dell'affare della bambola, e stasera l'avvocato Maralli mi ha detto: «Ma dunque tu, Giannino mio, ce l'hai proprio con gli occhi degli altri!» Però dopo un poco ha ripreso, sorridendo: «Via, via, faremo accomodare gli occhi della bambola, come si sono accomodati i miei. E del resto, cara Maria, bisogna consolarsi nel pensare che tutte le disgrazie non vengono per nuocere. Guarda quella toccata a me, per esempio. Se Giannino non mi tirava una pistolettata in un occhio, io non sarei stato così pietosamente ospitato e assistito in questa casa.
non avrei avuto modo forse di apprezzare tutta la bontà della mia Virginia, e non sarei ora il più felice degli uomini.
A queste parole tutti si sono commossi e Virginia mi ha abbracciato piangendo. In quel momento io avrei voluto dire tutto quello che mi passava nell'animo, ricordando le ingiustizie patite e facendo conoscere col fatto che i grandi hanno torto di perseguitare i ragazzi per ogni nonnulla. Ma sono stato zitto perché ero commosso anch'io.
Il caffè della peppina non si vede.
22 novembre.
Vieni con te, va per te.
Riaprendo il giornalino e rileggendo le ultime parole scritte ieri l'altro, mi si riempie l'anima di malinconia e dico fra me: tutto è inutile e i grandi non si correggeranno mai. E intanto anche questa volta addio bicicletta. Mentre scrivo, sono qui barricato in camera mia e deciso a non cedere finché non avrò la sicurezza di non essere picchiato dal babbo. Il fatto, come sempre, si riduce a un'inezia, e la causa di esso dovrebbe procurarmi un premio invece che un castigo, avendo io fatto di tutto per obbedire alla mamma, che ieri, prima di andar via di casa con le mie sorelle e con la signora Merope per far delle visite, mi aveva detto: «Cerca di divertire Maria mentre siamo fuori e abbi giudizio». Io dunque, dopo aver fatto con lei da cucina e qualche altro giuoco, tanto per contentarla, essendomi seccato a queste stupidaggini da bambini, le ho detto: «Guarda, è quasi buio e c'è un'ora prima di andare a desinare. Vogliamo fare quel bel gioco, come ti feci vedere ieri in quel libro di figure? Io sarò il signore e tu lo schiavo che io abbandono nel bosco».
«Sì, sì»,
ha risposto subito. La mamma con le mie sorelle e la signora Merope non erano ancora tornate. Caterina era a preparare da mangiare in cucina e io ho condotto Maria in camera mia. Le ho levato il vestitino bianco e le ho messo il mio di panno turchino perché sembrasse proprio un ragazzo. Poi ho preso la mia scatola di colori e le ho tinto la faccia da mulatto. Ho preso un paio di forbici e siamo scesi giù nel giardino, dove ho ordinato allo schiavo che mi venisse dietro. Eravamo giunti in un viale solitario, quando, rivolgendomi a Maria, ho soggiunto: «Senti, ora ti taglio i riccioli, come nel racconto, se no ti riconoscono».
«La mamma non vuole che tu mi tagli i capelli»,
ha risposto lei, mettendosi a piangere. Ma io non le ho dato retta. Le ho tagliato tutti i riccioli, perché altrimenti non era possibile fare quel gioco. Poi l'ho messa a sedere su una pietra, vicino alla siepe, dicendole che doveva far finta d'essere smarrita. E mi sono avviato tranquillamente verso casa. Intanto ella urlava. Urlava proprio come se fosse stato uno schiavo vero. E io mi tappavo gli orecchi per non sentire, perché volevo seguitare il gioco fino in fondo. Il cielo era stato tutto il giorno coperto di nuvole e in quel momento cominciarono a venir giù certi goccioloni grossi grossi. Quando sono entrato in salotto, tutti erano a tavola ad aspettarci. Sulla tovaglia c'era un bellissimo vassoio pieno di crema e di savoiardi, che mi hanno fatto venir subito l'acquolina in bocca.
«Oh, eccoli finalmente!»
ha esclamato la mamma vedendomi, con un respirone di sollievo.
«Dov'è Maria? Dille che venga a pranzo!»
«Abbiamo fatto il gioco dello schiavo», ho risposto. «Maria deve fingere di essersi smarrita.
E dove sei smarrita? Ha domandato la mamma ridendo.
Oh, qui vicino, nel viale dei platani, ho continuato, mettendomi a tavola a sedere.
Ma il babbo, la mamma, la signora Merope e l'avvocato Maralli sono scattati in piedi, come se la casa fosse stata colpita da un fulmine, mentre invece tonava appena appena.
«Dici sul serio?»
mi ha domandato il babbo, stringendomi forte il braccio e imponendo agli altri di mettersi a sedere.
«Sì, abbiamo fatto quel gioco del signore e dello schiavo. Per questo ho dovuto travestirla da mulatto. E io, che facevo il padrone che l'abbandonava, l'ho lasciata sola laggiù. Poi viene la fata, che la conduce in un palazzo incantato. E lei diventa, non si sa come, la più potente regina della terra».
Nessuno ha più messo un boccone in bocca, dopo che ebbi detto questo, meno io. La signora Merope si torceva le mani dalla disperazione e diceva che la bambina sarebbe morta dallo spavento, che aveva paura dei tuoni, che le sarebbe venuta certamente una malattia e altre esagerazioni simili. A sentirla pareva che dovessero succedere tutti i guai del mondo per un po' di freddo e un po' d'umidità.
«Brutto, cattivo, scellerato!»
ha esclamato Virginia, strappandomi di mano i biscotti che stavo per mangiare.
«Non la finisci mai con le birbonate? Che coraggio hai avuto di venire in casa e lasciare quell'angelo caro laggiù, sola, al freddo e al buio? Ma che cosa ti viene fuori dalla tasca?»
«Oh, nulla, sono i capelli di Maria. Gliele ho dovuti tagliare perché non fosse riconosciuta. Non ho detto che l'ho travestita da mulatto, con i capelli corti e la faccia nera?»
Qui la signora Merope si è fatta pallida pallida ed ha chinato la testa. La mamma ha cominciato a spruzzarle il viso con l'aceto e piangeva e singhiozzava. Il babbo si è alzato per andare a prendere la lanterna. Che furia d'andare a cercare quella bambina! Nemmeno se fosse stata un oggetto di valore. Mi faceva stizza di veder la casa in iscompiglio per una cosa da nulla. Il fatto è che mi è toccato di smetter di mangiare per andare a far vedere in che posto avevo lasciato Maria. Era una vergogna sentire quello che dicevano di me. Pareva che non fossi lì presente. Dicevano che ero un disubbidiente, uno sbarazzino, uno scellerato, un ragazzo senza cuore, come se le avessi tagliato la testa invece dei capelli. Questo è il fatto nella sua semplicità. La signora Merope parte oggi per Bologna perché non mi può più vedere e perché ha piovuto mentre che la sua bambina era smarrita nel viale. E io, che mi infradiciai tutto per andare a cercare Maria, non ebbi in ricompensa né baci né abbracci. Non ebbi una tazza di brodo bollente con l'uovo dentro, come lei. Non ebbi un bicchierino di marsala con i biscotti, la crema e le frutta. Né mi stesero sul sofà per farmi tante carezze, neppur per sogno. Fui invece cacciato in camera mia come un cane, e il babbo mi disse che sarebbe venuto su per conciarmi per il dì delle feste. So purtroppo quel che vogliono dire queste minacce, ma io feci le barricate, come nelle città in tempo di guerra, e non mi prenderanno che sulle rovine del lavamano e del tavolino da scrivere che ho messo contro l'uscio. Zitto! Sento del rumore, che sia l'ora del combattimento. Ho le provvigioni in camera, l'uscio è chiuso a chiave, ci ho messo davanti il letto. Sopra il letto c'è il tavolino da scrivere, sul tavolino lo specchio grande. Ecco il babbo.
picchia alla porta perché gli apra, ma non gli rispondo. Voglio star qui, zitto zitto, come il gatto quando è in cantina. Oh, se per un miracolo un ragno filasse la tela, a un tratto attraverso l'uscio, il nemico crederebbe la camera vuota e se n'andrebbe. E se volesse aprir per forza? Sento un gran fracasso. Spingono la porta. Andrà a finire che lo specchio cadrà e andrà in bricioli, e dopo la colpa sarà mia, tanto per mutare. Sempre così. È il ragazzaccio cattivo. È il famoso Gian Burrasca che fa sempre tutti i malanni. Roba vecchia.